Nella slide numero 7 c'è una, diciamo, categorizzazione degli interventi preventivi che è più recente, in parte diversa dalla prevenzione secondo Kaplan, ed è stata sviluppata sempre negli Stati Uniti dall'Institute of Medicine. Ci sono sempre tre livelli: prevenzione universale, selettiva e indicata. La prevenzione universale riguarda tutta la popolazione, quindi davvero qui siamo nella stessa ottica della prevenzione primaria. La prevenzione selettiva riguarda dei gruppi a rischio, anche se gli individui non presentano ancora problemi. Pensiamo per esempio nell'ambito scolastico, a ragazzini e ragazzine appena arrivati da un altro paese, possono essere rifugiati, che iniziano l'anno scolastico senza conoscere bene la lingua e senza essersi ancora concretamente integrati. Molti di questi ragazzini e ragazzine stanno bene e possono recuperarlo autonomamente, ma certo come gruppo sono un gruppo a rischio di difficoltà scolastiche e quindi si può pensare per loro a degli interventi di sostegno, anche se non tutti all'interno del gruppo ne avrebbero bisogno allo stesso modo. La prevenzione indicata indica persone che sono già a rischio. Rischio è un termine un po' discutibile in questo contesto. Come vedete, scivoliamo un po' da un livello all'altro, ma diciamo che la prevenzione indicata rappresenta quegli interventi rivolti a qualcuno che il problema già lo manifesta, quindi bambini e bambine per esempio con un ritardo scolastico o con dei problemi di comportamento già visibili. Alcune precisazioni linguistiche, concettuali piuttosto. Nella slide numero 8 parliamo di fattori di rischio, fattori di protezione e resilienza. Il fattore di rischio è un termine che ci viene dall'epidemiologia, quindi dall'ambito della salute pubblica, un termine molto importante anche per noi, diciamo, operatori di area psicosociale, perché ci serve ragionare in termini di fattori di rischio, perché lì che, avendoli individuati, possiamo concentrare i nostri interventi. Cos'è un fattore di rischio? Il fattore di rischio è qualsiasi variabile legata statisticamente all'evento studiato. Non è necessariamente un legame causale. Pensate a quello che sta succedendo oggi con il coronavirus: i contatti sociali intensivi, andare al cinema, andare tutti insieme in un bar affollato, è un fattore di rischio di essere contagiati, ma naturalmente non è causale. La causa del contagio è il virus. Il fattore di rischio è quella condizione che rende, diciamo, il contagio con il virus più probabile e quindi la malattia. E quindi il rischio è, anche intuitivamente, la probabilità che avvenga un determinato evento negativo. Troveremo tantissimi esempi di fattori di rischio quando, nelle discussioni successive, in alcuni casi traducono in effetti una relazione di tipo causale, in altri casi si tratta più, diciamo, semplicemente del fatto che in quella condizione di rischio è più probabile che il determinato avvenimento negativo si realizzi. Andare alla guida avendo bevuto alcol è un fattore di rischio di incidente grave. Poi naturalmente l'incidente grave avverrà perché purtroppo il conduttore è finito fuori strada, ma l'alcol è il fattore di rischio che ha creato la condizione in cui questo avvenimento negativo è più possibile, è più probabile. I fattori di protezione, all'inverso, sono quei fattori che proteggono, dall'evento negativo. Intervengono, come dire, a protezione di una situazione in cui le persone sono già a rischio. Per esempio, un bambino figlio di genitori con gravi problemi di salute mentale è un bambino a rischio di sviluppare dei problemi di sviluppo psicologici, di sofferenza psicologica, di ritardo scolastico. Un fattore di protezione in questo caso sarebbe avere altri familiari che gli stanno vicino. Un fattore di protezione in questo caso sarebbe un servizio scolastico che lo copre e le dà tutto quello che la famiglia non riesce a dare. È molto importante per bambini che hanno situazioni familiari difficili che la scuola copra più ore possibili e offra un intervento di alta qualità sul piano cognitivo ma anche sul piano affettivo. Quindi i fattori di protezione sono quei fattori che noi come operatori sociosanitari possiamo cercare di mettere in opera quando ci sono situazioni di rischio o di disagio su cui noi sicuramente non abbiamo potuto intervenire. Il concetto di resilienza è un altro concetto molto importante, è un termine che ci viene dalla scienza delle costruzioni, indica elasticità, resistenza, capacità di recupero. Ci sono dei materiali che se sono colpiti si spezzano e ci sono materiali che se sono colpiti oscillano, si deformano, ma poi possono ritornare alla forma originale. Questa è la resilienza è quella caratteristica di alcuni individui che più o meno presente in ognuno di noi che ci permette di superare i colpi della sorte, se vogliamo dirla in un linguaggio più semplice. Un linguaggio più tecnico è un processo di adattamento a condizioni di rischio che implica un'interazione tra fattori di rischio e fattori protettivi, tra individuo e contesto sociale. Non tutti reagiamo, non tutti gli individui reagiscono allo stesso modo ai colpi della sorte. E di nuovo il nostro compito sarà quello di aiutare le persone che invece li subiscono a sviluppare queste capacità di resilienza. Nelle slide 9 e 10 vi presento sinteticamente uno studio che è molto importante ed è molto importante anche perché ha aperto la strada ad altre ricerche che vanno nello stesso senso. Questo studio ha analizzato le relazioni tra aver subito varie forme di maltrattamenti e disagi nell'infanzia, definiti come Adverse Childhood Experiences, da qui l'acronimo ACE, ACE in italiano, il fatto di avere dei problemi di salute fisica e psicologica in età adulta. Quindi uno studio retrospettivo, gli adulti hanno riempito questo questionario e i dati del questionario sono stati legati ai dati delle cartelle cliniche. Questo campione di 10.000 uomini e donne negli Stati Uniti erano persone iscritte a una forma di cassa malattia, una delle più comuni negli Stati Uniti. Quindi è stato possibile questo linkage tra la storia dell'infanzia, così come i soggetti l'hanno riferita nel questionario, e i dati, diciamo, oggettivi nelle cartelle cliniche. Quali sono i fattori di rischio nell'infanzia che sono stati considerati? Naturalmente c'erano le domande opportune nel questionario. Qui gli autori di questo studio, le autrici, si basano sulle ricerche precedenti e hanno considerato 7 fattori di rischio di Adverse Childhood Experiences. nell'infanzia o nell'adolescenza, che erano di aver subito direttamente violenze fisiche, psicologiche o sessuali, di aver assistito o di essere stati, diciamo, coinvolti nelle violenze contro la madre, o addirittura più semplicemente di avere una madre che ha subito maltrattamenti dal partner. Avere genitori tossicodipendenti o che erano stati in prigione o con problemi mentali. Come vi potete immaginare, c'è un agglutinamento dei fattori di rischio, no? Chi ha un problema con chi ha un genitore tossicodipendente è più probabile che abbia un genitore che è stato in prigione. Chi ha una mamma che ha subito maltrattamenti dal partner è più probabile che abbia anche subito maltrattamenti direttamente. I risultati di questa prima fase dello studio, quindi di capire quante persone avevano dei fattori di rischio in questo ambito, ci dice che l'8,5% delle donne e il 4% degli uomini riportava 4 o più fattori di rischio nell'infanzia e nell'adolescenza. Questa grande differenza di genere è dovuta alle violenze sessuali in infanzia e in adolescenza, che sono molto più comuni tra le bambine e le ragazze che tra i bambini e i ragazzi. Gli altri fattori di rischio erano, diciamo, equamente distribuiti. Cosa ci dice questo studio di Felitti ed altri sulle relazioni tra fattori di rischio in infanzia e adolescenza e salute in età adulta? La tabella 10 sintetizza questi risultati. Ogni, diciamo, incremento nel numero dei fattori di rischio si traduceva in un aumento della probabilità di avere dei problemi di salute. Qui per semplicità vi presento i dati relativi al fatto di avere 4 più fattori di rischio, che, come abbiamo visto, era una situazione frequente in questo campione negli Stati Uniti. Ricerche successive ci diranno che in Europa questa proporzione di persone con 4 fattori di rischio è più bassa che negli Stati Uniti, ma non molto più bassa, quindi il problema ce l'abbiamo anche noi. Allora, chi era in questa situazione presentava più spesso problemi di salute psicologica, di comportamento sociale problematico, in particolare aveva più spesso problemi di alcolismo, di abuso di sostanze e di depressione, di tentato suicidio, secondo quello che consideriamo dalle 4 alle 12 volte più spesso. Erano persone che fumavano di più, che facevano meno attività fisica e che erano più spesso obese. Questo insieme di problemi di salute fisica e psicologica e di comportamenti, diciamo, a rischio, si traduceva in età adulta nel fatto che queste persone avevano più spesso malattie cardiovascolari, più spesso tumori, più spesso insufficienza respiratoria, malattie del fegato e riportavano più spesso fratture. Quindi l'impatto delle violenze precoci era pesantissimo in età adulta. Uno studio più recente, l'autore si chiama Bellis, Bellis, pubblicato sulla rivista inglese Lancet nel 2019, ha calcolato quanto sia l'impatto in termini di salute pubblica dei fattori di rischio nell'infanzia e nell'adolescenza, questi fattori di rischio. Ci dice che tra il 40 e il 30%, secondo i paesi Europa o scusate, Stati Uniti Europa, quindi tra il 40 e il 25-30% dei casi di depressione nella popolazione sono attribuibili al maltrattamento nell'infanzia. Quindi rendetevi conto di cosa significherebbe eliminare idealmente, ma almeno ridurre i casi di maltrattamento nell'infanzia, pensiamo a quello più frequente, la violenza assistita, avere una mamma che subisce violenza dal marito, compagno. Ecco, cosa questo significherebbe in termini di salute pubblica? L'impatto maggiore è sul consumo di droghe. E poi, per quanto riguarda le malattie fisiche, sulle malattie cardiovascolari. Quindi prevenire la violenza nell'infanzia e nell'adolescenza significherebbe prevenire un'enorme quantità di sofferenza in età adulta, ma anche un costo economico per la società pazzesco. Pensate al costo di mantenere dei servizi per le tossicodipendenze. Pensate al costo di curare una persona con una malattia cardiovascolare. Quindi la prevenzione è davvero fondamentale, ma purtroppo nella pratica tutto ciò non si traduce in uno sforzo davvero considerevole. E anche forse da un punto di vista della conoscenza, questi dati che sono molto noti in ambito di ricerca, non lo sono sempre poi nella pratica, no? Pensate a quanto si spende comunque per fare degli interventi di prevenzione dell'obesità e del fumo, dell'alcol, lavorando con persone adulte, quando invece bisognerebbe intervenire nell'infanzia, proteggendo i bambini dai maltrattamenti, oppure intervenendo a sostenere i bambini che hanno dei genitori problematici. Quindi davvero la prevenzione ci permetterebbe un alleggerimento della sofferenza, un miglioramento delle condizioni di salute e anche un risparmio in termini economici davvero molto importante. Ancora alcune cose, ma le trovate sul libro. Quando si parla di interventi di prevenzione si parla di interventi proattivi o reattivi. L'intervento proattivo è un intervento di prevenzione primaria, l'intervento reattivo è un intervento che comunque è sollecitato già da una situazione problematica. Si parla anche, e ritorneremo su questo tema, di interventi con un approccio moralistico, quindi calati dall'alto, o democratico, quindi interventi di prevenzione che si sviluppano a partire da quello che le persone, i gruppi, le comunità esprimono come problemi, interventi di prevenzione che vengono costruiti assieme alle persone e alle comunità. Ma di questo il libro parla in maniera, direi, esaustiva. Nella tabella numero 12, una schematizzazione di come dovrebbe essere un intervento di promozione della salute per avere una validità sociale, torneremo su questi temi. Devono essere interventi fattibili economicamente, devono essere interventi basati su evidenze scientifiche, come quelle dello studio ACE per intenderci, no? Adverse Childhood Experiences. Deve poter raggiungere la popolazione desiderata, il cosiddetto target. Deve fare attenzione che non ci siano effetti secondari negativi e quindi, come vedremo anche più avanti, quando si costruisce un progetto di prevenzione bisogna pensare già alla valutazione, essere sicuri che il progetto funziona, fa bene alle persone e soprattutto non fa male alle persone. E in qualche modo deve essere anche coerente con le priorità e i bisogni della comunità. Non possiamo andare contro le comunità. Detto questo, bisogna fare molta attenzione perché le comunità non sono omogenee. Le comunità sono formate da uomini e donne, sono formate da persone molto religiose, da persone completamente atee. Sono, per esempio, una scuola, ci sono gli insegnanti, ci sono il personale amministrativo, ci sono i genitori e soprattutto ci sono gli alunni e le alunne. Quindi quando vogliamo rivolgerci a una comunità, quando vogliamo fare un intervento di comunità, dobbiamo avere chiara consapevolezza delle diverse istanze presenti in una comunità. Poi sarà, come dire, nostro compito capire, dialogare, mediare, negoziare, ma bisogna partire dalla consapevolezza. Le comunità di migranti, per esempio, non sono tutte comunità religiose. Non si interviene con l'imam necessariamente. Dentro le comunità di migranti ci sono, come diciamo nella popolazione nazionale, persone più o meno religiose. Quindi attenzione a non considerare le comunità come blocchi omogenei. L'ultima slide dà una definizione, diciamo, antica dell'approccio di salute pubblica, ma sempre interessante, e ridice delle cose che abbiamo già visto. Sottolineo che il metodo principale di ricerca in salute pubblica è l'epidemiologia, quindi questo approccio che viene dalla salute pubblica, un po' anche dalla medicina, ma che è fondamentale anche in psicologia di comunità, per individuare la frequenza di un fenomeno, i fattori di rischio e quindi procedere con gli interventi di prevenzione. Per questa lezione chiudiamo qui, vi saluto e vi auguro buon lavoro.